Ci siamo, scusate,
ma eravamo sul pezzo.
Siamo sul pezzo, ma mi sono dimenticato di mettere la base. Perdonatemi, ma adesso rimedio immediatamente. Scusate, è la seconda puntata di stagione. La prima non c'era la sigla, la seconda abbiamo la sigla, ma manca la base, ma adesso arriva. La terza è quella buona, è sempre quella buona, ma è buona anche la puntata di oggi, sempre Christian e Rebecca, che vedete anche in video qui su Twitch, ma vi ricordiamo potete anche ascoltarci tramite il nostro sito www.youngradio.it. e oggi puntata che, oltre a parlare di serie TV e cinema, ospiteremo anche un pezzo teatrale, diciamo così. Parleremo di teatro, ma d'altronde 16 noni è serie TV, film, ma anche cultura pop, quindi una cultura pop popolare, ma di altri tempi, del teatro, quello serio, quello bello, fatto anche in maniera molto interessante, ma ne parleremo alla fine di questa trasmissione. Poi però, invece, come al solito, film italiani e stranieri che arrivano al cinema in questi giorni, e anche una serie molto interessante. Direi che partiamo subito con i film italiani. No, scusate, oggi è così.
Se non te l'avessi detto 10 minuti, sei sul pezzo, Cri.
Hai ragione, ma non mi male. Eccola qua.
Grandi drammi, nemici che creano conflitti e un amore fermato dall'età.
È inutile che fai la spiritosa, sai? Quello è il doppio dei tuoi anni.
Ma tu capisci quanto potrebbe essere complicato questo vostro rapporto?
Allora, santa Diletta, le labbra facciano igual che le mani.
Ma noi genitori abbiamo il dovere di metterti in guardia.
Da che cosa, papà? Che cosa ci fai qui?
Ma avevamo una scommessa.
Ma tu non riesci proprio a capire quando qualcuno non vuole parlare di te.
Tu e Federica non vi dovete più vedere.
Promettimi che sarà così per sempre.
Che succede?
Io mi fido di te. Tu ti fidi di me?
E apriamo le danze, tra l'altro, con un film che sembra tratto appunto un adattamento teatrale, perché come Romeo e Giulietta chiaramente ha un che di shakespeariano, ma arriviamo proprio...
Ma non ci sono i Capuleti e i Montecchi in questa pellicola?
No, però arriviamo step by step. Allora, il film uscirà domani, 9 ottobre, ed è diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo, con protagonisti Maria Solepollio e Mauro Recanati, che interpretano rispettivamente Federica e Riccardo. La storia è una storia in realtà tratta da una vicenda reale, la vicenda appunto di Federica Paganelli, e il film racconta appunto di questi due giovani che si innamorano e delle due famiglie rispettive, come in un certo senso Romeo e Giulietta, che ostacolano il loro amore, ma in realtà è un ostacolo soltanto apparente, cioè mettono come ostacolo quello delle rispettive età, perché chiaramente i due hanno una differenza d'età notevole, come un espediente per in realtà andare a mascherare un altro reale segreto che verrà poi rivelato durante il corso del film. È un film in cui i due si innamorano, e questo sentimento che viene mostrato è un sentimento puro, perché di fatto uno degli elementi chiave di questo film, e di cui il regista si sofferma molto, è questo amore puro, che è un amore in realtà che ritroviamo per l'appunto in Romeo e Giulietta, che è difficile pensarlo ai giorni nostri, perché comunque il film è ambientato ai giorni nostri, ma è un elemento, quello dell'amore puro, che è ancora presente oggi. Perché? Perché la vicenda per l'appunto è quella di Federica Paganelli. E questa ragazza per l'appunto è affetta dalla SMA, che è una malattia che la costringe a stare sulla sedia a rotelle. I suoi muscoli sono per lo più tutti immobilizzati, atrofizzati, e fa fatica anche a respirare, può muovere solo gli occhi e ha anche un supporto, diciamo, per parlare. E quello che è importante in questa vicenda, che il regista aveva prodotto questo docufilm su questa ragazza e non conosceva la storia di questo amore che aveva vissuto con questo ragazzo. Perché la cosa interessante di questa ragazza, appunto, che è reale, è una ragazza che realmente esiste, è che vive tutta questa vicenda dolorosa con estrema leggerezza, vive tutta la sua quotidianità. E nella prima di questo docufilm, non del film, di un docufilm che aveva fatto appunto questo ragazzo, questo regista sul sulla protagonista, aveva per la prima volta incontrato appunto la Federica Paganelli insieme al suo ragazzo, entrambi sulla sedia a rotelle, e appunto aveva tratto ispirazione poi per realizzare questo film. E di fatto quello che, di cui voleva parlare era, e che voleva mettere per l'appunto in luce, era la possibilità di avere ancora oggi un amore reale, un amore puro, che va oltre appunto gli ostacoli. E un'altra cosa interessante è che per l'appunto entrambi vivono questo amore andando oltre tutte le difficoltà.
Sì, diciamo
reali.
Che i temi sono diversi, c'è l'amore con una persona con una disabilità, una malattia molto grave, c'è l'amore con la distanza di età e che quindi anche quello diventa ormai meno nella società di oggi comunque un problema, però viene sempre vissuto soprattutto dalle famiglie come una possibile difficoltà la differenza di età, quindi i temi sono tanti, si discosta tanto diciamo dal Romeo e Giulietta,
sì,
shakespeariano.
Diciamo Romeo e Giulietta shakespeariano è soltanto un espediente poi per raccontare quella che è in realtà un sentimento che può prevalere anche gli ostacoli, ma in realtà un altro elemento chiave anche del film è la difficoltà oggigiorno del comunicare tra le persone, perché in realtà il primo incontro che i due hanno è in un ascensore che si blocca tra l'altro ed è un film che è girato tra Sassari e Napoli, perché di fatto l'ambientazione shakespeariana di Verona viene qua trasportata invece a Napoli, e quindi un'ambientazione un po' diversa in chiave per appunto moderna, perché siamo nel presente contemporaneo, una storia che io non vedo sinceramente l'ora di vederlo, perché è tratta comunque da una vicenda reale, una vicenda di questa ragazza che nonostante queste difficoltà va oltre, vive la sua quotidianità come giusto che lei la viva, e in qualche modo con la luce e con la voglia costantemente di vivere ogni giorno nella massima, diciamo, nella massima intensità possibile.
Esatto.
Sì.
Ma adesso invece ti porto in un altro film italiano, regista o attrice?
No, è l'attrice.
Perché sai che sono due sorelle, le Rovacher.
Sì, una è
regista e una è attrice. Sì. In questo caso invece abbiamo quindi la sorella attrice insieme a chi?
A Elio Germano.
Cioè coppia tra l'altro loro spesso nei film utilizzata.
Sì. L'ultimo film che hanno fatto insieme era Troppa Grazia del 2018, comunque sì, hanno già lavorato insieme, e il film che tra l'altro uscirà domani, quindi sempre il 9 ottobre, è Tre Ciotole di Isabel Quazzé, che è una regista spagnola.
E anche qui registi stranieri che dirigono attrici italiane, sì, in partire la Rovacher in Francia è molto amata, mm-hmm, anche la, sì, sorella, dobbiamo dire. È una cosa che sta succedendo spesso.
Sì, è vero. Beh, questo vuol dire anche la bravura, insomma, dei nostri attori, il fatto che noi non abbiamo nulla da invidiare, in realtà.
Poi stiamo parlando di due attori tra i più importanti della cinematografia italiana,
molto, sì,
e molto apprezzati, soprattutto all'estero, lo sappiamo, e quindi non... Di cosa parla Tre Ciotole?
Tre Ciotole è un altro adattamento di un libro postumo di Michela Murgia. Di fatto è un libro in cui vengono raccolti 12 storie, ed è stato pubblicato appunto dopo la sua recente morte, perché la scrittrice è scomparsa nel 2023, e i due protagonisti sono per appunto Marta e Antonio, interpretati rispettivamente da Elio Germano e da Rovacher. Cosa ridi?
No, niente.
Ho sbagliato.
No, stavolta era giusto, perché abbiamo provato, dovete sapere, c'è un fuori onda. Non volevo rivelarlo, ma a questo punto riesce a dire Rovacher. Quindi...
Io i limiti li... Infatti molte volte quando parli con Alba.
Alba, esatto, Alba Rovacher. Vabbè. Comunque...
Antonio e Marta, per l'appunto, sono questi due personaggi che convivono da diversi anni, ma a un certo punto... L'intimità, la passione svanisce, e il personaggio interpretato da Elio Germano, che è uno chef che ha lo scopo di riportare di aprire un ristorante chiaramente di cucina romana, decide di lasciare Marta. Marta invece era un'ex atleta che nell'oggi, quindi nel presente poi del film, interpreta un'insegnante di educazione fisica. I due si lasciano e in realtà il personaggio di Marta dovrà affrontare due due rivelazioni. Uno è la, appunto, la separazione dal suo compagno, che all'inizio la vive molto male, smette di mangiare, ma in realtà la seconda rivelazione è per l'appunto quella in cui lei avrà una malattia. E è interessante perché questo film, diciamo, va a sviluppare quella che poi sarà una sorta di maturazione che il personaggio di Marta avrà nei confronti della morte, perché andrà un po' a confrontarsi con se stessa, un po' a capire quelle che sono poi i vari pensieri che avrà nei confronti poi di questa malattia, e quindi degli ostacoli e di tutto poi il contorno che deve affrontare. E la cosa interessante è che nel momento in cui si va a confrontare con questo ostacolo, con questo nemico, ritroverà quella luce, quella scintilla che poi l'andrà a trasportare nelle relazioni con gli altri amici, perché il libro da cui è tratto il film è costituito per l'appunto da 12 storie. Infatti queste 12 storie, da cui poi partirà il film, perché il film ha i due personaggi da cui poi si sviluppano le altre storie, sono storie che da una parte sono autonome ma dall'altra si intrecciano e hanno, diciamo, un elemento comune, che sarà quel sentimento di Marta, quella scintilla, quella luce che lei ritrova dalla malattia, perché poi riesce a vivere tutti i giorni con la tranquillità, chiaramente la serenità, contestualizzati nella malattia. E questa scintilla, questa luce, questo, insomma, sentimento nuovo di fronte alla vita che le ha, lo trasporta su tutte le sue relazioni. Quindi è anche un film che, in questo senso, poi tra l'altro con una musica che, devo dire, quando vedo il trailer al cinema, che praticamente lo facevano, l'hanno fatto nelle ultime due settimane, la musica è molto pregna di una certa malinconia e va in un certo senso a preludere poi tutto quello che sarà il film. E per l'appunto uscirà domani al cinema. Sì.
E da film molto poetici, molto romantici, molto intimisti, eccetera, esatto, Passiamo a qualcosa di un po' più, come dire, il blockbusterone,
un po' il cigno nero della nostra puntata, possiamo dire.
Va bene, mi piace come definizione.
Mi piace come definizione.
Military AI is the future.
Your world is running out of time. But I can help you.
Quindi,
e siamo passati a Jared Leto. Perché oggi quando ci siamo preparati questa puntata, mi ha detto: chi presenta questo c'è Jared Leto tutta la vita.
Ha scelto Jared Leto. E stiamo parlando di Tron Ares, che io non lo conoscevo, perché c'è un film, o meglio, questo è il sequel di un primo film del 1982 e di un altro film del 2010.
Sì, è vero.
Non li conoscevo, quindi, insomma, mi sono approcciata per una cosa totalmente nuova. E Tron Ares parla appunto di Ares, che è questo programma altamente sofisticato che viene inviato dal mondo digitale a quello reale perché deve compiere questa missione. E il film parte, come si può anche immaginare, da questo presupposto, cioè dal presupposto dell'intelligenza artificiale nel momento in cui entra in contatto proprio con l'essere umano. Negli altri film di Tron, per l'appunto quello del 1982, quello del 2010, questo per l'appunto è un sequel, non è un reboot, si è andati più che altro a trattare quello che è l'incontro, lo scontro fra l'umanità e poi quella che è poi l'intelligenza artificiale. Invece in questo film si ragiona più che altro sul fatto sull'interrogativo del che cosa succede quando l'intelligenza artificiale diviene parte della nostra identità, insomma, quando l'intelligenza artificiale riesce a dal mondo digitale dal quale, insomma, nasce, a venire a vivere, insomma, nel nostro mondo. E pian piano, tra l'altro, questo sistema informativo, questo programma, sviluppa quelle che sono, insomma, la conoscenza, tutte le prerogative che sono quelle dell'essere umano, tra l'altro.
Allora, diciamo che nell'82, negli altri anni dei due film precedenti, queste cose sembrano così distanti, così fantascienza.
Sembravano dei film quasi visionari,
esatto,
visti da questa prospettiva, sì.
Col senno di poi, invece, oggi, con l'intelligenza artificiale che ci pervade, che anche noi utilizziamo, ovviamente, anche nei programmi di tutti i giorni, ormai nelle nostre chat di WhatsApp, piuttosto che di altri applicativi, sono intrise di tutto ciò. Anche noi, per preparare le nostre puntate, utilizziamo l'intelligenza artificiale, che in questo momento non è quella roba lì che vediamo magari anche in Tron, è più che altro un supporto alle nostre. Però chissà se, come anche altri film ci hanno raccontato, un giorno diventerà, come dire, proverà a metterci anche in discussione.
Questo è un po' l'interrogativo universale. Se pensiamo a ChatGPT, che avevano fatto un articolo che provava dei sentimenti,
esatto,
questa cosa è abbastanza...
A me Alexa ogni tanto mi risponde male. Se io rispondo male ad Alexa, mi
cambia la
questo,
voce,
sì,
cambia
fa
tono.
Questo tono tipo ok, va bene. Cioè, io, la prima volta che mi ha risposto così, ci sono rimasto un po' male. Ho detto, ma come?
Ti
scusa,
ti accolto...
No, ho scoperto, anch'io ho letto un articolo che è proprio come l'addestri. Se togli tutta una serie di filtri, lei risponde standard. Invece c'è una cosa che riconosce il tuo tono di voce e alla fine ti dà delle risposte un po' con le emozioni, tra virgolette, insomma, le flessioni vocali, scocciata, più intensa, più entusiasta, un po' così, però vabbè. Questo film quindi è un sequel, abbiamo detto.
È un sequel, e tra l'altro Jared Leto è stato coinvolto in tutto, in tutto l'apparato del film, cioè dallo script ai costumi, perché Jared Leto si sentiva, aveva visto appunto gli altri film, era un fan, quindi era un po' un atto di riverenza, d'amore verso poi quello che è la saga, il franchise, se vogliamo.
Vabbè, un altro film, questo arriva pure
in
questi giorni, diversamente da quei due italiani. Qua invece è un po' un film dove, insomma, ci si diverte a vedere distruzione e morte, come ormai ultimamente già
Leto. Non è molto un'utopia questo film, è un po' il futuro, se vogliamo.
Oddio,
quindi...
speriamo di no,
però.
Va bene, ti porto negli Stati Uniti adesso.
Dai,
ancora.
Andiamo, facciamo questo viaggio.
Whoever is hitting these houses, we find them, we find the boy. The dark hearts are strategic and close-knit groupers I've come across. Call an emergency church meeting. Bring everyone. What are we gonna do with him? He's seen our faces.
The judge will ask if there is a statement from the family.
What exactly do you plan on saying?
I can't forgive him for what he did.
I'm really sorry that I ruined your perfect fucking lives.
Good people make good decisions.
I know so many good people that have made horrible decisions.
You have until tomorrow morning.
Sam!
If you haven't turned Sam in by then, I will.
Everything happens for a reason.
There ain't no fucking reason.
We gotta make a fucking reason.
E se lì c'era Jared Leto che mi piace, qui c'era Mark Ruffalo, che ovviamente ho scelto questa serie per tre motivi. È un poliziesco molto particolare. Qualcuno arriva a dire che è l'erede morale di una delle serie poliziesche che HBO ha lanciato tanti anni fa e che tutti hanno amato. Io devo dire un po' meno, che è True Detective, perché per me era un po' lenta,
un po' così.
Però devo dire che è una delle serie più amate del palinsesto poliziesco degli ultimi anni. Però diciamo, c'era il poliziesco, c'è Mark Ruffalo, ci sono i motociclisti, le moto, quindi non potevo non parlare di questa serie. E stiamo parlando di una miniserie, in realtà si chiama Task, che è ambientata a Filadelfia. È una serie di 7 episodi di circa un'ora e prenderà inizio proprio in queste settimane su Sky e su Sky Italia, ovviamente, per HBO. Di che cosa parla? Parliamo di questo agente dell'FBI che però ha un passato un po' particolare, perché è un ex pastore, cioè quindi un uomo di chiesa che lascia tutto per diventare un agente dell'FBI, e fa parte di questa task force per reprimere tutta una serie di rapine violente che stanno accadendo appunto a Filadelfia. E da qui si intrecciano i personaggi, ecco perché forse il riferimento anche a True Detective, dove la parte morale della storia veniva fuori in ogni episodio. Ed è tutta qui, diciamo così, la trama di questa, e la forza anche di Task, insomma, il modo in cui trasforma un thriller poliziesco nella parabola morale che dicevamo prima. Infatti ogni episodio affonda prima nel fango la nostra anima, quindi con i protagonisti che hanno colpe, redenzione e rabbia, ma poi alla fine insomma ce li fa vedere anche sotto luci diverse, perché alcuni di questi lo fanno anche perché devono mantenere la famiglia. Una serie che secondo me, intanto abbiamo visto già le immagini, come al solito HBO ci abitua a fotografie, immagini e situazioni molto interessanti, gli attori sono comunque di livello, parliamo solo di uno che è stato candidato a svariati premi Oscar, ha vinto Emmy, ha vinto un sacco di premi, l'abbiamo visto anche in Povere Creature in una parte che è stata molto interessante e molto bella, quindi insomma una storia cupa, profonda, che vale assolutamente la pena di vedere. E tra l'altro ci dà questa serie, secondo me, cara Rebecca, lo spunto per parlare degli ospiti che avremo tra pochissimo, perché io ho detto questa è una serie, abbiamo detto che poi fa venire fuori anche la morale di queste persone, e noi abbiamo degli ospiti che ci racconteranno proprio qualcosa che con questo forse un po' ha a che fare, quindi io li aggiungo al nostro palco, eccoli qui, vediamo se riusciamo a vederli, eccoli, si è affollata la nostra visuale, ma va benissimo, e lascio la parola a te quindi in questo momento.
Dunque abbiamo il piacere di avere con noi il regista Andrea Carabelli, regista di un'opera che verrà appunto presentata al Teatro Franco Parenti domani, giovedì 9 ottobre, ed è un'opera tratta dalle operette morali di Giacomo Leopardi, ovvero Il solo desiderio è la felicità, insieme a uno degli attori protagonisti, ovvero Giacomo Buttura. Ciao ragazzi, è un piacere avervi qui con noi.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Buonasera. Nella sinossi che ci avete mandato, io ho trovato particolarmente interessanti due righe, ovvero: il cuore della provocazione è uno solo, non si può vivere se non da uomini. Quindi la domanda che mi viene da chiedervi a entrambi: che cosa significa per voi essere uomini?
Allora, diciamo che tutto lo spettacolo ribadisce questa sollecitazione a cercare di scavare che cosa, oltre le convenzioni, oltre la superficialità, è ciò che veramente definisce un uomo. E l'aver scelto quel sottotitolo, che è naturalmente una citazione tratta da uno dei dialoghi che noi facciamo, ci aiuta proprio a capire qual è il cuore di questa umanità. La questione per Leopardi è proprio questa: ciò che differenzia l'uomo da qualunque altra creatura, da qualunque altro essere vivente, che non si accontenta di una felicità banale, di un'illusione, ma che ha bisogno, per essere veramente felice, di quello che lui chiama il piacere vero. Cioè il piacere sommo per Leopardi è la felicità vera, la felicità beata. Se non si raggiunge questo livello di compimento del cuore dell'uomo, l'uomo è infelice. Naturalmente in tutto questo, nel percorso che fa Leopardi, per Leopardi sulla terra non si riesce a raggiungere questo livello di compimento, ma nonostante questo l'uomo non può fare a meno di continuare a desiderare quella felicità. Ecco, questo è quello che in tutto lo spettacolo, in tutte le parole di Leopardi, sia di poesia che di prosa, che di dissertazioni filosofiche, questo è il punto su cui non transigerà mai Giacomo Leopardi, anche con ironia, perché le operette morali vogliono differenziarsi da tutto il resto delle prose, delle poesie di Leopardi, proprio per questo tratto anche ironico. È un riso che naturalmente non scade mai in una risata sguaiata o volgare, ma è un riso che potremmo definire quasi uno strumento filosofico, cioè è ciò che permette quel distacco per poter guardare davvero la realtà per quello che è.
Noi siamo felici di ospitarvi anche perché, come avete visto, come stanno vedendo i nostri ascoltatori e chi non lo vede perché lo sta ascoltando in podcast o in radio, Giacomo è molto giovane, perché questo è uno spettacolo realizzato con il laboratorio degli allievi del teatro del liceo Dognocchi di Carate Brianza, quindi sono anche qui vicino a noi perché sono sempre qui in Brianza. E quindi, Giacomo, com'è stata questa avventura, questo laboratorio teatrale che sfocerà poi nello spettacolo che sarà domani al Teatro Franco Parenti?
Beh, allora, l'esperienza di teatro è un'esperienza che io frequento ormai da 3 anni, nel senso che ho deciso anche quest'anno, per l'ultima volta purtroppo, perché poi l'anno prossimo uscirò dal liceo, quindi basta.
Potrei continuare a fare teatro.
Di rifare sì, per la terza volta.
No, dico, anche ecco, quando uscirai dal liceo potrei fare teatro se vorrai ancora, no? Potrei
certo,
continuare.
Certo, appunto. È un'esperienza che mi ha molto convinto positivamente, appunto, e che mi ha aperto anche questa possibilità. Adesso io, finendo lo spettacolo, naturalmente erano un po' di parte, però la mamma, la nonna, la signora del posto di fianco erano tutte molto molto contente e tutte mi dicevano: ah, che bello, dovresti fare assolutamente l'attore, hai la faccia, sei bravissimo. Però ecco, sì, innanzitutto mi ha colpito molto dal punto di vista del testo, perché mi ha fatto molto riflettere dal punto di vista del testo, quindi ho imparato anche a apprezzare dei testi che a scuola magari non apprezzo allo stesso modo, però mi ha anche molto formato come attore, come esperienza extrascolastica. Ecco.
Voi siete 33 in tutto che avete partecipato a questo laboratorio, tutti saranno all'interno dello spettacolo con varie parti?
Sì, saranno tutti, anche perché l'abbiamo costruito. Io faccio normalmente una prima parte di lavoro che serve a me per conoscere loro e a loro per conoscere me, il teatro e Leopardi. E diciamo che lascio il tempo perché le cose maturino, e alla fine di questa prima tranche di lavoro loro hanno la possibilità di decidere: sì, voglio continuare, voglio davvero andare a fondo, oppure ho capito che questa esperienza non mi interessa. Quindi faccio questi 10 giorni di full immersion in cui non ci addentriamo ancora nel testo vero e proprio, rimaniamo apparentemente in superficie, ma in realtà è una modalità che serve a loro per capire il linguaggio, per capire se è una cosa che gli interessa, e per me per conoscerli anche teatralmente, e quindi per poter poi costruire il testo vero e proprio che verrà fatto e costruito proprio su di loro. Alla fine mi sono ritrovato tutti presenti, e quindi non potevo che costruire tutto lo spettacolo facendo in modo che ognuno rappresenti un personaggio dei dialoghi appunto rappresentativi dell'opera di Leopardi.
Ma volevo fare un'ultima domanda prima di lasciarci e ricordare poi tutte le coordinate per venirvi a vedere domani al Teatro Franco Parenti. Volevo fare la domanda proprio a Giacomo, perché insomma, sei all'ultimo anno di liceo, si parla di opere morali, si parla quindi insomma di testi molto importanti. Quanta contemporaneità vedi tu in questo spettacolo, se la vedi?
Beh, sì, sicuramente la contemporaneità c'è, perché le domande che pone Leopardi sono domande dell'uomo, su che cos'è l'uomo, quindi sono domande che tutti si pongono, no? E sono domande sulla ricerca della felicità, che è una domanda che ci poniamo tutti, ma ancora di più se la pone chi questa felicità non ce l'ha. Quindi se di attualità vogliamo parlare della guerra, della sofferenza che purtroppo siamo sempre più abituati a vedere, allora mi chiedo sempre di più, io personalmente, se questa felicità è qua, mi chiedo sempre di più quanto sia grande la felicità che ho io, e chi non ne ha, cosa posso fare per chi non ne ha. Quindi sono temi molto attuali, e Leopardi ci pone delle domande molto molto che scavano molto a fondo nella felicità dell'uomo.
Noi allora vi ringraziamo solo per ricordare però che lo spettacolo sarà domani alle 18.15, quindi il 9 ottobre alle 18.15 al Teatro Franco Parenti nella Sala Grande. L'ingresso è 8 euro e lo potete trovare direttamente alla biglietteria del Franco Parenti. Ricordiamo che oltre a Andrea Carabelli abbiamo anche il coordinamento di Marina Fumagalli e Marta Paravicini e la collaborazione della Compagnia delle Opere di Milano, la Fondazione Sacro Cuore, Libera Associazione Forense Mario Brusa, l'Impegno e Progetto Abbazia di Mirasole, Unione Giuristi Cattolici. Penso di averle detti tutti e di averle ricordato tutti quanti. Quindi noi invitiamo tutti quanti ovviamente ad andare a vedere lo spettacolo. Avete in programma oltre questa data magari di fare altre date, farete un tour in altri teatri? Come funzionerà?
In realtà stiamo portando insieme più spettacoli, okay. E questo si va a sommare all'altro spettacolo in cui Giacomo è sempre grande protagonista, che è La Bottega dell'Orefice, che faremo a Giussano il 18 ottobre al Teatro Sala Caccia. E quindi insomma i ragazzi dovranno passare da uno spettacolo all'altro come dei veri attori.
Mi sembra una cosa buona, ma abbiamo un sito per tenervi sotto controllo, lo volete ricordare?
Sì, allora sicuramente sul sito mio, quindi www.andreacarabelli.it, trovate il calendario aggiornato con tutte le date e gli spettacoli che facciamo in giro, per cui sicuramente trovate quello che cercate.
E allora noi vi ringraziamo, vi auguriamo domani di avere tanta gente allo spettacolo, che vi vengano a vedere, e poi magari ci risentiamo anche per gli altri spettacoli che farete nel futuro. Ringraziamo Giacomo e Andrea.
Grazie, grazie ragazzi.
Buona serata.
A voi, grazie a voi.
Grazie a voi.
Buona serata.
Buona serata.
E invece noi, cara Rebecca, non ci resta che andare verso la chiusura della nostra trasmissione. Io abbiamo questa innovazione: se guardi in alto a sinistra trovate un QR code, quel QR code
lo so in diretta questa
hai
cosa.
Visto, hai visto?
Allora sei sul pezzo.
Oggi sono sul pezzo, vedi, alcune cose le ho imparate. Quel QR code vi porta direttamente al nostro canale podcast per ascoltare tutte le puntate di 16 Noni, oppure li potete riascoltare e rivedere anche in video su YouTube. Già da domani troverete la nostra puntata video, dove non vedrete me, Cristian Alacqua, ma vedrete
la sottoscritta.
E quindi appuntamento a settimana prossima per un'altra puntata con sempre meno speriamo problemi tecnici, ma piano piano ce la faremo. E buon cinema e serie TV.
Andate
a vedere lo spettacolo domani.
Ogni volta andate al cinema.
Andate anche a vedere lo spettacolo domani al Franco
sì,
Parenti.
Assolutamente,
dai, andate,
perché
andate.
Leopardi è uno degli autori, Chef Kiss proprio. è un grande creare, Leopardi proprio.
Concordo. Buona serata a tutti.
Buona serata.